Sacro Civile, esplorazioni sulla dimensione spirituale della vita comune. C'è un laboratorio in fondo a un corridoio, in un museo di provincia o dietro l'abside di una chiesa. Una stanza con poche cose, un tavolo, una lampada, braccio, barattoli, cotone, bisturi sottili e una luce che qualcuno ha imparato a piegare fino a farla arrivare quasi orizzontale sul muro. Davanti alla parete c'è una donna. Sta ferma per ore in una posizione molto scomoda, il viso a pochi centimetri dall'intonaco. Con un tampone grande come un'unghia toglie un millimetro alla volta il fumo di secoli. Candele, lampade a olio, incendi, sporco depositato da generazioni di sguardi e di respiri. E sotto, piano piano, riaffiora un volto, un occhio prima, poi la curva di una guancia, un colore che nessun vivente aveva più visto, un volto dipinto da una mano morta 600 anni fa. Lei lo sa fino in fondo, non vedrà mai finito il lavoro di una vita. Un affresco così si restaura per decenni, a tratti con i soldi che arrivano e poi si fermano. Lei sta toccando il tempo di qualcun altro e lo consegna a qualcuno che non conoscerà. È una custode in mezzo a una staffetta lunga secoli. Nessuno la applaude, quasi nessuno passa di lì. La settimana scorsa ci siamo fermati sulle molte case del sacro, sulle confessioni ugualmente libere, e avevamo promesso di uscire dalle case per andare verso la bellezza tenuta in comune. I paesaggi, le pietre antiche, le biblioteche. Eccoci. E quel gesto piccolo, il tampone che toglie il fumo dal volto dipinto, è già tutto un articolo della Costituzione. Perché la Costituzione, all'articolo 9, dice così: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Promuove, tutela, non amministra, non possiede. Due verbi che si prendono cura, uno spinge in avanti, l'altro protegge alle spalle. E la restauratrice, con le sue mani, li fa tutte e due nello stesso istante. E allora la domanda di tutta questa puntata è una sola: che cosa vuol dire prendersi cura di qualcosa che non è nostro, che ci precede, ci sopravvive? E chi lo fa oggi, mentre quasi nessuno guarda? L'articolo 9 per intero dice così: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Nel 1948 questa fu una scelta senza precedenti al mondo. L'Italia è stata la prima repubblica a mettere il paesaggio e il patrimonio storico-artistico non tra le norme di settore, ma tra i principi fondamentali accanto alla libertà e all'uguaglianza. Come dire, un paese non si tiene insieme solo con l'economia e con le leggi, si tiene insieme anche con la bellezza e con il sapere, la cultura come radice, non come ornamento. E c'è un dettaglio che pochi ricordano. Dentro l'Assemblea Costituente ci fu una battaglia culturale prima che giuridica. Fu Pietro Calamandrei, tra gli altri, a volere che nella Carta entrasse quella parola quasi poetica, paesaggio. E Concetto Marchesi e Aldo Moro discussero della cultura come fondamento della persona e della comunità. Vollero che stesse scritto, nero su bianco, che l'orizzonte di una collina e il sapere di uno scienziato sono cosa di tutti. Poi nel febbraio del 2022 a questo articolo sono state aggiunte due frasi. La Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Fermatevi su quelle tre parole. Future generazioni, Per la prima volta dentro i principi fondamentali. La Costituzione nomina qualcuno che ancora non c'è, chi non è nato, chi non vota, chi non protesta, chi non firma e si obbliga verso di lui. Ma prima di contare ciò che manca, bisogna capire che cosa custodisce davvero questo articolo, perché promuovere e tutelare non sono verbi da ufficio, dicono un modo di stare al mondo e per dirlo, ho chiesto aiuto a una voce che di sacro e di custodia si occupa da anni e che ha uno sguardo capace di tenere insieme il Vangelo e la Costituzione senza forzare né l'uno né l'altra. Miguel Montefusco è un laico, licenziato in teologia con specializzazione liturgico-pastorale, lavora sulla formazione delle comunità e sul rapporto tra luogo sacro e chi lo abita. Gli ho chiesto di leggere con me l'articolo 9, partendo come piace a lui, da una pagina del Vangelo. Gli lascio la parola.
Dal Vangelo secondo Matteo. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche ad un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Può sembrare un volo pindarico usare questo brano del Vangelo per parlare dell'articolo 9 della Costituzione, ma ogni volta che io mi imbatto in questo articolo penso sempre a questo brano del Vangelo e ne vado a spiegare subito le ragioni. L'articolo 9 della Costituzione ci dice: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio, il patrimonio storico e artistico della nazione, tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Quando leggo che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, mi viene appunto in mente il mercante che va in cerca di perle preziose. La nostra perla è la cultura. E trovata questa perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Cioè mette in campo tutto se stesso, mette in campo tutte le sue possibilità per poterla innanzitutto avere, per poi mostrarla, per poi darla. E promuovere e tutelare sono appunto i due verbi che inquadrano l'articolo 9 della Costituzione, che fa parte di questa preziosa sezione definita Principi fondamentali. Quando si parla di promuovere, l'articolo 9 non riguarda una semplice alfabetizzazione o scolarizzazione degli italiani. Anche se di certo non possiamo dimenticare qui tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado, quelli stabili e perché no, anche e soprattutto quelli precari, che davvero cercano con tutte le forze di fare bene il bene, come mi piace dire. Tra questi mi permetterete un eroe del dopoguerra, un sorriso di ricordo per il maestro Manzi. Quest'uomo in TV ha permesso a tanti di apprendere l'arte e la bellezza della cultura, ma come dicevo, l'articolo 9 non ci parla solo di questo, ma ci spiega la promozione dello sviluppo culturale. Questo articolo ci spiega l'importanza della scienza e dell'arte che sono da esercitare in maniera libera. Lo Stato, altrimenti detto, non ha paura e anzi sollecita, promuove, appunto, chiunque con scienza e coscienza faccia progredire la tecnica perché ogni cittadino italiano, e perché no, ogni pellegrino sulla terra possa vivere meglio. La cultura non è un tesoro geloso da custodire, da consegnare così come l'abbiamo ricevuto a chi viene dopo di noi, ma è un dono che si sviluppa e cresce con la conoscenza e l'apporto di tutti, nessuno escluso. Ora, immagino gli occhi di qualcuno che sta ascoltando questo podcast, che guardano lo schermo e pensano: ma questo è un teologo, che ne vuole capire lui di sviluppo culturale, tecnico, lui che insegna che l'unica cultura religiosa è immutabile in eterno. Prendo l'onere della difesa molto velocemente, perché è un tema che mi sta molto caro. Giovanni XXIII, si racconta, in punto di morte, interrogato sul concilio, disse una cosa molto bella. non è il Vangelo che cambia, siamo noi a comprenderlo meglio. Ed è proprio così, anche sulla cultura, non dobbiamo avere paura della novità. La novità ci destabilizza, perché noi come umani siamo fatti per la sopravvivenza, per l'adattamento certamente, ma non siamo fatti per il cambiamento. Adattamento e cambiamento hanno delle sfumature diverse. È anche pur vero che però il nostro cervello, la nostra psiche, il nostro interesse ci spinge ad andare sempre oltre noi. E allora è bello pensare che lo Stato promuova questo atteggiamento di intraprendenza, e anche i teologi non devono avere paura di questo, mai. Innanzitutto perché Giovanni Paolo II ci ricordava che la fede e la ragione sono due ali che servono all'uomo per spiccare il volo, ma soprattutto perché Gesù si è fatto uomo e facendosi uomo ci ha fatto vedere la bellezza dell'essere pienamente uomo. Ogni tanto scherzando lo dico, e lo dico anche qui, un grande padre della Chiesa, Marco Mengoni, ci dice: credo negli esseri umani che hanno coraggio di essere umani. E l'essere umano è di per sé cercatore del dopo, cercatore della bellezza, cercatore della grandezza. E allora è bello che la Repubblica promuova lo sviluppo della cultura. E qui dobbiamo necessariamente ricordare tutti coloro che, ricercatori di tutte le arti, di tutte le tecniche, di tutte le scienze, mettono in campo davvero fatica, studio, lavoro, spesso poco gratificante anche a livello economico, a livello anche sociale, come ricaduta, che però veramente mettono in campo la loro grandezza, la loro bellezza, la loro intelligenza. E seconda parte dell'articolo è la tutela, il paesaggio, il patrimonio storico, l'ambiente, la biodiversità. Ma è molto interessante l'obiettivo, non una tutela fine a se stessa, una tutela solo per la bellezza, quindi dobbiamo potare gli alberi perché altrimenti sono brutti. No, dobbiamo tutelare l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, intanto per noi, ma soprattutto per l'interesse delle future generazioni. Direbbe Papa Francesco, e con questo pensiero vi lascio, perché non voglio dare semplicemente delle pillole, ecco. Nella enciclica Laudato Si, noi non siamo Dio, la terra ci precede e ci è stata data. Ciò consente di rispondere ad un'accusa lanciata contro il pensiero ebreo-cristiano. È stato detto che a partire dal racconto della Genesi che invita a soggiogare la terra, verrebbe favorito lo sfruttamento selvaggio della natura, presentando un'immagine dell'essere umano come dominatore e distruttore. Questa non è una corretta interpretazione della Bibbia come intende la Chiesa. Dice una preghiera liturgica che noi siamo chiamati ad esercitare la signoria su tutto il creato. Signoria non vuol dire spadroneggiare, vuol dire curarsene, interessarsi, perché altrimenti anche noi ne pagheremo le conseguenze.
Grazie, Miguel. Gli avevo chiesto di leggere un articolo di legge e ci ha regalato una parabola. La cultura come la perla del mercante, qualcosa che vale così tanto che ci si mette in gioco tutto per averla. E poi, questo è il punto, non per tenerla chiusa in un cassetto, ma per mostrarla e per darla. E la tutela dell'ambiente non come vezzo estetico, non per potare gli alberi che altrimenti sono brutti, ma per chi verrà dopo di noi. La signoria, che non è spadroneggiare, ci ha detto è prendersi cura. Due verbi, promuovere e tutelare, che diventano un solo gesto affettuoso. Tengo per me una frase sua, perché la porto avanti fino alla fine. La cultura è un dono che si sviluppa e cresce con l'apporto di tutti, nessuno escluso. Non un tesoro geloso da conservare intatto, un dono vivo. Teniamola in tasca questa frase per quando arriveranno i numeri. Miguel ci ha lasciati sulla soglia della Genesi con la Laudato Si di Papa Francesco e io vorrei fare un solo passo dentro quella soglia, perché lì, secondo me, c'è la matrice spirituale più profonda dei due verbi dell'articolo 9. Nel racconto della creazione, l'essere umano viene messo nel giardino con un compito, detto in ebraico con due parole, le'avod ul shamor. Si traducono di solito coltivare e custodire. Avod, lavorare, far fruttare, spingere avanti. Shamor, proteggere, fare la guardia, tenere al sicuro. Coltivare e custodire, promuovere e tutelare, sono esattamente lo stesso doppio movimento a millenni di distanza, la stessa mano che spinge in avanti e insieme protegge. E c'è una cosa decisiva in quella pagina che dialoga con quella che diceva Miguel sulla signoria. L'uomo è messo nel giardino, ma il giardino non è suo, lo riceve. Come diceva la Laudato Si, citata da Miguel, la terra ci precede e ci è stata data. Chi custodisce non è mai un padrone, è qualcuno che ha ricevuto qualcosa e deve passarlo oltre. La bellezza, la terra, il sapere non sono nostri, ci sono affidati. E ciò che è affidato non si spreme, si consegna. C'è persino nella legge biblica antica un'idea che sembra scritta oggi per il comma del 2022. La terra ha diritto al riposo. Ogni 7 anni, dice il Levitico, un anno sabbatico. I campi non si seminano, la terra respira, non si prende. Un limite alla spremitura, messo per legge. È l'ecologia più antica che conosciamo e dice una cosa semplice e quasi scandalosa per noi. C'è un tempo in cui la cosa giusta da fare è fermarsi, lasciar respirare ciò che ci nutre, perché possa nutrire anche chi non è ancora nato. E allora vedete come si tengono insieme le due metà dell'articolo, quella della cultura e quella dell'ambiente che sembravano lontane. La perla del mercante e il giardino della Genesi dicono la stessa cosa. Un affresco è un bosco, una biblioteca è un seme, sono tutte cose affidate. Le abbiamo ricevute, non ce le siamo fatte e la nostra dignità sta nel conservarle più vive di come le abbiamo trovate. Il contrario del custode non è il distratto, è chi crede che il mondo cominci con lui e finisca con lui. E adesso, come ogni settimana, le due facce della promessa. La promessa tradita ha il volto di una contraddizione quotidiana. Il paesaggio è scritto tra i principi fondamentali, intanto viene consumato a colpi di capannoni, svincoli, logistica. Secondo i rapporti dell'Istituto per la Protezione Ambientale, l'ISPRA, ogni anno spariscono sotto il cemento decine di chilometri quadrati di campagne di natura, al ritmo di molti metri quadrati al secondo. Il patrimonio diffuso, le chiese affrescate, i piccoli musei, crolla nei paesi che nessuno abita più. La ricerca che a parole promuoviamo e poi lasciamo emigrare per mancanza di fondi è l'accesso alla cultura che resta diseguale. Spesso questione di codice postale e di reddito. E c'è quel soggetto nuovo, muto, che la riforma del 2022 ha messo dentro la carta. Le generazioni future sono nella Costituzione, ma non votano, non protestano, non firmano, non fanno ricorso. Non possono chiedere conto a nessuno, sono la parte più indifesa di tutte, perché non esistono ancora. È un impegno preso verso chi non può reclamarlo. È il più facile da tradire in silenzio. Nessuno ci verrà a bussare alla porta. E però, anche stavolta, fermarsi qui sarebbe metà della verità, perché promuove è un verbo aperto, mai finito, che non descrive uno stato di cose. Chiama in causa qualcuno, adesso, e qualcuno in silenzio risponde. La restauratrice dell'inizio china nel suo millimetro di affresco, gli insegnanti che Miguel ci ha ricordato, quelli stabili e quelli precari che fanno bene il bene, i volontari che tengono aperto un piccolo museo il sabato pomeriggio, chi ripopola un borgo, chi rimette in terra una varietà antica di grano, chi al freddo di una banca dei semi conserva un chicco che forse germoglierà tra 100 anni, per mani che non stringerà mai. E poi c'è quella cosa quasi incredibile, aver scritto future generazioni dentro una legge del presente. Fermatevi a pensarci. È la Repubblica che si obbliga verso volti che non vedrà e non lascerà la luce accesa in una casa dove entrerà qualcuno che non conosciamo, solo perché non trovi buio. Custodire la bellezza e la terra è un modo per dire ai non ancora nati: vi stavamo aspettando, c'eravamo e abbiamo pensato a voi. Tornato un'ultima volta nel laboratorio dell'inizio, la luce radente, le mani ferme, il volto dipinto che riaffiora sotto il fumo dei secoli, quella donna sta facendo con un tampone grande come un'unghia esattamente ciò che chiede l'articolo 9. Promuove e tutela, coltiva e custodisce, riceve e consegna. Sa che non lo vedrà finito e lo fa lo stesso. Perché ciò che ci ha affidato non è nostro, ma proprio per questo è sacro. Il sacro entra nel civile e il civile diventa sacro. Questo è stato l'articolo 9 della Costituzione italiana. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. L'ho letto insieme a Miguel Montefusco, cercando come sempre il sacro dove quasi nessuno lo cerca più, dentro un laboratorio di restauro, dentro un seme conservato al freddo, dentro due verbi, promuovere e tutelare, che sono poi lo stesso gesto delle mani di chi si prende cura. Nella prossima puntata, l'articolo 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. E lo straniero a cui è impedita la libertà del suo paese ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. Dopo la casa e la bellezza, la porta. Il confine che non è solo una linea, ma una promessa fatta a chi arriva da lontano. Ci sentiamo presto. Se questa puntata ti ha detto qualcosa, condividila. Manda il link a una persona sola, quella a cui pensi adesso. Magari qualcuno che si prende cura, in silenzio, di qualcosa che non è suo. Un insegnante, un volontario, chi tiene aperta una porta che potrebbe chiudere, o qualcuno che ama un luogo, un quadro, un bosco, e non sa che c'è un articolo della Costituzione che parla proprio di quella cura. Grazie a Miguel Montefusco, che a questa puntata ha dato la sua voce di teologo e uno sguardo che sa tenere insieme il Vangelo e la Costituzione, senza forzare nessuno dei due. Cerca Dio, dice di sé, con la fatica di chi è convinto che la ricompensa del cammino sia un abbraccio d'amore. La sua bio completa è nelle note di questa puntata. E come ti dicevo la settimana scorsa, c'è lo Snail Mail Club. Ripeto come è fatto per chi si è unito a noi solo adesso. Ogni mese preparo una busta di carta vera e te la spedisco a casa, nella tua cassetta della posta. Dentro ci trovi tre cose: un racconto storico inedito che riporta alla luce una storia di Calabria, una stampa fotografica editoriale piccola da appendere o da custodire e una cartolina, la parola del mese, da tenere per te o da regalare. In un mondo dove tutto scorre veloce dietro uno schermo, questa è una cosa che nessun algoritmo può consegnarti. Arriva a mano come una lettera di una volta, ed è a suo modo la cosa più articolo 9 che io sappia fare, qualcosa di affidato, di carta, che passa da una mano all'altra. Il club vide su Patreon, mi trovi su patreon.com/Tommaso Scicchitano, tutto attaccato. Oppure passando alla pagina Sostieni su tommasoautore.it, dove c'è tutto spiegato con calma. Ci sono due livelli, si parte da 15 euro al mese e ce n'è uno a tiratura limitata, 15 posti in tutto. Il patto è semplice, prima ti iscrivi, poi io preparo e spedisco. Nessun vincolo, metti in pausa quando vuoi. Trovi Sacro Civile dove preferisci ascoltare su Spotify, su Amazon Music, su Apple Podcast. Segui il podcast e attiva la campanellina. Così la prossima puntata ti arriva da sola. Iscriviti alla newsletter su tommasoautore.it e se hai qualcosa da dirmi, scrivimi, leggo tutto. Spero di rispondere a tutti. Sacro Civile, un podcast di Tommaso Scicchitano. Thank you.
Thank you.